Buongiorno e benvenuti cari amici di Visione TV al nostro consueto controcanto in diretta delle 11. Oggi è martedì 25 giugno e noi apriamo questa edizione finalmente con una buona notizia. È stato liberato Julian Assange, ecco, vediamo cosa dice l'ANSA. Eccolo qui, Assange patteggia con la giustizia americana ed è libero, ha lasciato il Regno Unito. Dopo 5 anni di prigione, il fondatore di Wikileaks potrà tornare in Australia, prima l'udienza in un territorio americano del Pacifico. Ecco, come sapete la storia di Julian Assange è emblematica perché la prigionia, le torture consumate contro quest'uomo hanno smascherato il velo di putrida ipocrisia di un Occidente che si presenta difensore dei diritti umani, della libertà di pensiero, di stampa e di espressione, che poi ha trascinato in galera quest'uomo colpevole soltanto di avere detto la verità, cioè di avere demistificato, raccontato le infami condotte messe in piedi dall'apparato militare anglo-americano in Iraq, ma non solo. La giustizia dell'Occidente considerava criminale la condotta di chi denunciava stragi efferate, puntava il dito contro la responsabilità di politici assassini, continuando invece a garantire impunità per le persone che materialmente si erano rese responsabili di condotti atroci. Questo è l'Occidente che pensa di dare lezioni di civiltà al resto del mondo. Continuiamo a leggere la notizia. Dice: Julian Assange è libero, ha lasciato ieri il Regno Unito e la prigione vicino Londra, dove era stato incarcerato per 5 anni, dice Wikileaks, dopo l'accordo, dopo la notizia dell'accordo di dichiarazione di colpevolezza raggiunto con la giustizia americana. Il fondatore di Wikileaks ha lasciato il carcere di massima sicurezza dopo avervi trascorso 1901 giorni. Gli è stata concessa la libertà su cauzione dall'alta corte di Londra, è stato rilasciato nel pomeriggio all'aeroporto di Stansted, dove si è imbarcato su un aereo ed è partito dal Regno Unito, si legge in un comunicato dell'organizzazione. Questo è il risultato di una campagna globale che ha coinvolto organizzazioni di base, attivisti per la libertà di stampa, legislatori e leader di tutto lo spettro politico fino alle Nazioni Unite. Ciò ha creato lo spazio per un lungo periodo di negoziati con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, che ha portato a un accordo che non è stato ancora formalmente finalizzato, viene specificato da Wikileaks. Assange, dopo più di 5 anni in una cella di 2 metri per 3, isolato 23 ore al giorno, presto si riunirà alla moglie Stella Assange e ai loro figli, che hanno conosciuto il padre solo da dietro le sbarre, conclude la nota. Assange ha accettato di dichiararsi colpevole di un reato relativo al suo ruolo in una delle più grandi violazioni di materiale classificato americano. Cioè, di fatto, Assange veniva accusato di avere pubblicato notizie vere. Ecco, il fatto che il potere, che la giustizia americana o inglese reputasse quelle notizie scottanti e non pubblicabili rende ancora più eroica la condotta di un uomo, perché il compito del giornalista è proprio quello di pubblicare notizie che il potere vuole tenere nascoste. Se no, a cosa servirebbe la libera stampa? A cosa servirebbe il giornalismo? A cosa servirebbe il giornalismo d'inchiesta dal momento in cui non si può denunciare le condotte di un potere assassino, torturatore, di uomini che si macchiano dei reati più atroci? Cioè, qual è il reato? Beh, chi è che ha commesso davvero un reato? Assange, che ha scoperto, denunciato e indicato i responsabili di crimini contro l'umanità, o le persone che, proprio perché individuate e presentate alla pubblica opinione come terribili torturatori, si sono poi vendicati colpendo chi li aveva smascherati? Ecco, questo, lo ripeto ancora una volta, questo è l'Occidente, il regno dell'ipocrisia e della violenza. Va bene, lo riferisce la CNN citando documenti depositati in tribunale. Il patteggiamento deve essere ancora approvato da un giudice federale. Secondo i termini del nuovo accordo, i pubblici ministeri del Dipartimento di Giustizia chiederanno una condanna a 62 mesi, che equivale a oltre 5 anni che Assange ha già scontato in un carcere di massima sicurezza a Londra, mentre combatte contro l'estradizione negli Stati Uniti. Il patteggiamento riconoscerebbe il tempo già trascorso dietro le sbarre, consentendo ad Assange di tornare in Australia, il suo paese natale. Il fondatore di Wikileaks è accusato di 18 capi di imputazione in una incriminazione del 2019 per il suo presunto ruolo nella diffusione di carte top secret, reato che comporta un massimo di 175 anni di prigione, anche se altamente improbabile che possa essere condannato ad una simile pena. Assange era perseguito dalle autorità statunitensi per aver pubblicato documenti militari riservati forniti dall'ex analista dell'intelligence dell'esercito Chelsea Manning nel 2010 e nel 2011. Funzionari statunitensi hanno affermato che Assange ha spinto Manning a ottenere migliaia di pagine di dispacci diplomatici statunitensi non filtrati che potenzialmente mettevano in pericolo fonti riservate, rapporti di attività significative legate alla guerra in Iraq, informazioni relative ai detenuti di Guantanamo Bay. Il presidente Biden negli ultimi mesi ha alluso a un possibile accordo promosso dai dirigenti del governo australiano per riportare Assange in Australia. Funzionari dell'FBI e del Dipartimento di Giustizia si sono opposti a qualsiasi accordo che non includesse una dichiarazione di colpevolezza da parte di Assange, hanno riferito alla CNN persone informate sulla questione. Il mese scorso un tribunale nel Regno Unito ha stabilito che Assange aveva diritto di fare ancora appello contro l'estradizione negli Stati Uniti, regalandogli una vittoria nella sua lotta durata anni per evitare il processo negli Stati Uniti per i suoi presunti crimini. Dice il governo australiano, ha dichiarato oggi che il caso di Assange si è trascinato fin troppo a lungo, dato che il fondatore ha patteggiato con la giustizia americana sull'accusa di aver rivelato informazioni riservate di difesa nazionale. Canberra sta fornendo assistenza consolare ad Assange. Ha detto un portavoce del governo australiano, il primo ministro Anthony Albanese è stato chiaro, dice il caso di trascina da troppo tempo, non c'era nulla da guadagnare continuando la sua carcerazione, ha dichiarato la fonte. La madre di Assange ha detto che il calvario sta finalmente giungendo al termine. In una dichiarazione ai media australiani in seguito alla notizia di un patteggiamento della giustizia americana, Christine Assange ha affermato di essere grata che il calvario del figlio stia finalmente giungendo al termine. Insomma, Assange andrà nel territorio americano dell'Oceano Pacifico per affrontare un giudice come parte di un patteggiamento che dovrebbe ridargli la libertà e la possibilità di tornare nella sua nativa Australia. Il 52enne ha accettato di dichiararsi colpevole dell'unica accusa di cospirazione per ottenere e diffondere informazioni sulla difesa nazionale. Secondo un documento depositato nelle isole Marianne settentrionali, si prevede che comparirà in tribunale mercoledì mattina, ora locale. Assange è stato accusato di avere pubblicato circa 700.000 documenti riservati relativi alle attività militari e diplomatiche negli Stati Uniti a partire dal 2010. Cosa dimostra il caso Assange? Che la libera informazione in Occidente, sempre brandita come elemento che ci distinguerebbe dalla barbarie dei paesi che non fanno parte del mondo libero, è semplicemente una finzione. Cioè la libera stampa occidentale è libera fin tanto che non vengono pubblicate notizie che mettono in discussione gli equilibri di potere. Quando poi si trova un giornalista che non pubblica le veline dei servizi, ma riesce con la sua forza, con la sua intelligenza, con le sue fonti a demistificare il racconto fasullo voluto dal potere profondo, a quel punto le libere istituzioni dell'Occidente, che ama la libertà di pensiero ed espressione, si accaniscono contro un uomo libero, forte, coraggioso come Assange, che ha scoperto crimini incredibili compiuti dalle libere democrazie occidentali. Assange è un eroe, Assange è una persona che rimarrà nei libri di storia. Quelli che lo hanno accusato, incarcerato, colpito sono dei lestofanti, dei miserabili. Su di loro cadrà una vergogna eterna e fino a quando avremo voce ricorderemo sempre e faremo in modo che per tutti gli anni a venire tutte le persone presenti su questo pianeta che avranno la possibilità di ascoltare Uomini Liberi si ricorderanno del fatto che Assange ha combattuto una battaglia di libertà e che i suoi persecutori sono degli indegni miserabili che hanno colpito un uomo giusto, proprio perché intimamente cattivi e feroci. Ecco, viva Julian Assange, oggi è un giorno importante e bello. Va bene, cominciamo adesso quindi con il controcanto vero e proprio, cioè con la lettura dei giornali più venduti, che anche oggi, devo dire, ci regalano non poche emozioni. Cominciamo con il giornale più venduto di tutti, vale a dire il Corriere della Sera, diretto da Lucky Luciano Fontana. Città, dice, prevale il centrosinistra. Schlein dice, anche Perugia a noi, risultato storico. Messaggio per il governo, l'affluenza si ferma al 47,7%. Dice, il PD vince nei capoluoghi di regione, tenute Firenze e Bari, al centrodestra Lecce e Caltanissetta. Va bene, andiamo alle pagine interne dove vengono riportate notizie poco più interessanti. Dice, la Russia minaccia gli Stati Uniti dopo l'attacco in Crimea. Dice, ci saranno conseguenze. Dice, convocata l'ambasciatrice a Mosca, siete responsabili quanto è Kiev. Il pezzo è firmato dal solito propagandista Lorenzo Cremonesi e come al solito ribalta completamente la frittata, racconta questa storia in termini assolutamente manipolati. Come sapete, Kiev ha lanciato dei missili ATAMS sulla a Sebastopoli. Hanno colpito e ucciso dei bagnanti, bambini, ragazzi che erano lì in vacanza. Hanno consumato questa operazione per pura ritorsione, non c'era nessun obiettivo militare da colpire in quella zona, come abbiamo spiegato bene nel talk dietro il sipario di ieri, dove illustri analisti come Lilin ed altri hanno chiaramente spiegato come non ci fosse lì nessun obiettivo militare da colpire, per cui gli americani e gli ucraini hanno deciso di uccidere dei bagnanti a Sebastopoli volutamente, evidentemente per dare un messaggio, cioè come per terrorizzare la gente e cercare di insinuare all'interno della società russa un sentimento di paura e di precarietà. Ecco, i russi non hanno mai fatto niente di tutto questo. I russi hanno cercato fin dall'inizio di limitare i morti civili, non hanno mai colpito bersagli civili solo per il gusto di farlo, non risulta che abbiano mai sganciato bombe su mercatini, su bagnanti o su persone che semplicemente non rappresentavano un bersaglio strategico sul piano militare. Poi naturalmente la guerra fa schifo, per cui anche quando un esercito prova a comportarsi in termini chirurgici, cioè prova a limitare al massimo le vittime civili, in una guerra con lancio di missili, con l'utilizzo di armi devastanti, le morti collaterali possono arrivare. Ma la differenza nell'approccio mi pare evidente. Gli americani e gli ucraini uccidono i civili per il gusto di ucciderli. Evidentemente i russi invece, pur cercando di limitare al massimo le vittime civili, non sempre ci riescono. Ecco, mi sembra un approccio molto differente. E d'altronde quale sia il sentimento della NATO e degli americani è evidente. Lo abbiamo visto applicato a Belgrado, quando ammazzarono i civili a più non posso, in Iraq, in Afghanistan, cioè ovunque arrivino gli occidentali ammazzano i civili proprio con gusto, cioè per il piacere di ammazzarli. Non ci sembra che Mosca stia facendo operazioni simili, non ci pare che abbia bombardato Kiev a tappeto come hanno fatto gli americani a Belgrado tanti anni fa, solo per il gusto, diciamo, di versare il sangue del nemico. Ci sembra un approccio diverso. Lorenzo Cremonesi dice: la morale degli ultimi attacchi ucraini con missili di fabbricazione americana contro le basi russe in Crimea, nella regione di Belgorod, ripropone temi conosciuti. Dice: la superiorità bellica occidentale preoccupa Mosca, tanto che il Cremlino, dice, torna a minacciare non meglio definite gravi ritorsioni, nella speranza che Washington limiti le azioni di Kiev. Ieri il Ministero degli Esteri russo ha convocato l'ambasciatrice americana a Mosca, Tracy, per manifestare la più dura protesta del suo paese, sottolineando che gli Stati Uniti hanno la stessa responsabilità degli ucraini nei bombardamenti. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, rincara la dose, dice: abbiamo assistito ad attacchi missilistici barbari in Crimea, naturalmente il coinvolgimento diretto americano in combattimenti che hanno causato la morte dei civili russi non può rimanere senza ripercussioni, dichiara, riferendosi ai 5 morti civili e ai 150 feriti sulle spiagge di Sebastopoli. Ecco, come si comporterebbero gli americani se un Kinzhal, un missile russo, venisse lanciato, non so, da Cuba o dal Venezuela per colpire le spiagge della Florida? Ecco, sarebbero lì ancora a cavillare sul fatto che la guerra riguarda soltanto Cuba o il Venezuela, o direbbero chiaramente che la responsabilità è di chi arma quei paesi, di chi li istiga a colpire in territorio russo? Che gli americani siano direttamente protagonisti nel conflitto russo-ucraino è chiaro fin dall'inizio. Questa non è mai stata una guerra fra Russia e Ucraina, questa è una guerra tra Russia e Stati Uniti d'America con i suoi alleati vassalli, che usa l'Ucraina semplicemente come base logistica per completare operazioni di pura ritorsione contro la Russia. Ma cosa si rimprovera ai russi? Perché questo odio contro i russi? Semplicemente perché non obbediscono, semplicemente perché, a differenza degli italiani, dei francesi, degli europei e di tutti i popoli che hanno avuto la sfortuna di finire sotto il tallone americano, vogliono vivere liberi, non vogliono vivere da sudditi, non vogliono accettare e vedere i loro apparati infiltrati da elementi dell'intelligence anglo-americana, non vogliono vivere di ricatti dentro un sistema potenzialmente mafioso. Avete visto cosa è accaduto a Fizzo, che ha parlato di pace, ha subito un grave attentato. Il presidente dell'Ungheria Orbán, un'altra persona che non vuole la guerra con la Russia, è stato vittima di uno strano incidente che ha visto morire un suo agente di scorta. Appena il ministro Crosetto, tornando da un vertice NATO, ha detto che non avevamo i soldi per finanziare con quelle cifre l'Ucraina, ha trovato del fumo, diciamo, nel suo elicottero, che è dovuto atterrare improvvisamente, per non parlare dei continui attentati che vengono consumati contro nazioni che l'America e l'impero americano reputa nemici inflessibili come l'Iran. Ecco, semplicemente i russi vorrebbero non essere costretti a vivere dentro un sistema dominato da regole di mafia, dove chi non ubbidisce viene ucciso, eliminato secondo la logica del padrino. Queste regole di mafia l'Occidente le chiama civiltà, progresso, diritti civili, però altri evidentemente che non hanno voglia di mettersi la coppola non hanno nessuna intenzione di abbassare la testa. Ecco per cosa combattono i russi. I russi sono tornati a prendere di mira Odessa e due missili balistici Iskander hanno causato la morte di almeno 5 civili, oltre al ferimento di un'altra quarantina nel Donbass, sconvolto dalle battaglie di terra. Intanto l'Unione Europea approva il 14° pacchetto di sanzioni contro Mosca, che comprende misure specifiche contro persone fisiche, ecco, tra le tante anche la madre di Kadyrov, che lotta al fianco dei militari di Putin. Insomma, evidentemente questa la madre di Kadyrov, insomma, turba i sonni delle agenzie americane. Il portale Kiev Post, ricorrendo a fonti militari americane e ucraine, non dubita che i comandi di Kiev abbiano sparato diversi missili americani ATAMS per colpire rampe missilistiche russe e altre basi sulla costa meridionale della Crimea, nonostante Mosca affermi di aver abbattuto almeno 4 missili. Questa è una palese menzogna di cremonesi. I missili sparati dagli ucraini non potevano essere sparati dagli ucraini, ma dovevano essere armati, sparati e predisposti da personale militare americano, visto che gli ucraini quei missili non li sanno usare ed evidentemente ci voleva qualcuno che li sparasse in territorio loro per loro. Magari ad un militare americano hanno messo la giacca dell'Ucraina, facendo così finta che fossero gli ucraini a sparare dei missili che solo gli americani possono utilizzare con profitto. Dopodiché non c'era nessun obiettivo militare lì nelle spiagge di Sebastopoli, è stata un'azione finalizzata proprio a terrorizzare i civili. Cremonesi cerca di ammantare di notizie, diciamo, che provano ad edulcorare, diciamo, le condotte degli americani, ma c'è poco da fare perché la verità ha una sua capacità di emersione autonoma, caro Cremonesi. L'elemento rilevante di questi eventi resta che la luce verde concessa dagli ucraini da Biden a fine maggio per poter utilizzare i missili americani per colpire le basi nemiche sul territorio russo sta cambiando le regole del gioco. Inizialmente il permesso valeva soltanto per le rampe dei missili russi situati a pochi chilometri dal confine con l'Ucraina nel settore di Kharkov, poi dal Pentagono la formula si è allargata a tutti i luoghi da dove i russi sparano verso l'Ucraina, con la condizione che non siano oltre 100 km di distanza dal confine. La regola non vale per gli ATAMS. La Crimea è stata invasa e annessa dai russi nel 2014. Anche qui la Crimea è sempre stato territorio russo. O sei un ignorante o sei in malafede, probabilmente entrambe le cose. Come saprai, forse non lo sai, però informati, la Russia è stato sempre storicamente territorio russo. È stata concessa agli ucraini, mi pare, da Khrushchev all'epoca dell'Unione Sovietica, però all'interno di un quadro geopolitico che non è paragonabile al mondo attuale. Ma dire che la Crimea è territorio ucraino è da perfetto ignorante, nella migliore delle ipotesi. La Russia, la Crimea è russa, c'è stato un referendum lì e tutti quelli che hanno votato hanno spiegato chiaramente di sentirsi parte della Russia perché sono russi. Non aveva senso la cessione della Crimea all'Ucraina, neppure all'interno dell'Unione Sovietica, figuriamoci adesso. Washington continua a considerarla territorio ucraino, dunque Kiev a mano libera, dice, unico limite, non sparare. Sul, in genere una volta si diceva non sparate sul conducente, invece qui non bisogna sparare sul ponte di Kerch che collega la Crimea alla Russia. Insomma, l'ipocrisia occidentale è diventata davvero stomachevole. I russi stanno dimostrando una grande pazienza e anche una grande tenuta nervosa, perché continuamente provocati, minacciati, colpiti attraverso operazioni che definire indegne è un eufemismo, riescono a non cadere nel tranello di chi evidentemente vorrebbe trascinarli all'interno di un conflitto nucleare. Per quanto tempo Putin e i dirigenti del Cremlino riusciranno a conservare questa serenità e questa freddezza? Ecco, da questa domanda dipendono le sorti di un'Europa impazzita e maligna. Andiamo avanti, cari amici, eccolo qui. Orbán vede Meloni, punti d'intesa, dice, la distanza su Kiev, il faccia a faccia a Roma, alla vigilia della partita sulle nomine europee, escluso l'ingresso nell'ECR, che è il partito di Meloni, le affinità su migranti, demografia e difesa. Roma, dice, rappresentano due destre diverse, dice, hanno due storie diverse. Lui negli anni è diventato la pecora nera della UE per i suoi rapporti con Putin. Dice, lei è quella che ha appena superato i liberali con il suo partito e che rivendica una forza maggiore di quella che a Bruxelles talvolta le riconoscono. Due storie diverse, ma anche una salda amicizia, tanti punti di programma in comune, sciorinati ieri a Palazzo Chigi davanti ai cronisti. Su migranti, demografia, difesa, competitività della UE, Meloni e Orbán sono perfettamente d'accordo e allineati. Dice, non sono pochi i punti di contatto. Nonostante le differenze sul dossier dell'Ucraina emerse ieri al termine dell'incontro. Incontro di cortesia, dice che Orbán, presidente di turno dal 1 luglio dell'Unione Europea, sta replicando nelle principali capitali dell'Unione Europea. È stato a Berlino, sarà a Parigi fra 4 giorni per presentare il programma dell'Ungheria, i dossier sui quali cercherà di orientare il dibattito nella UE, punti che in alcuni casi sono perfettamente sovrapponibili al programma di Fratelli d'Italia, ci dice il Corriere della Sera. Il nodo sono le posizioni sull'Ucraina, con la Meloni filoatlantista senza se e senza ma, e Orbán invece che ha moltiplicato il cordone sanitario che subisce nella UE andando a trovare il suo amico Putin al Cremlino. Dice, ma la politica consente flessibilità che entrambi si concedano. Orbán spiega che non entrerà mai nella famiglia politica di Meloni perché il suo partito ospita un partito di destra rumeno che è anti-ungherese, ma allo stesso tempo sottolinea che il voto ha consegnato alle statistiche un Parlamento dell'Unione Europea che guarda più a destra, e questa è una risorsa che possiamo mettere a frutto. Dice, fa solo un accenno a Meloni, dice, mentre Orbán prende spunto per una riflessione più ampia. Dice, da 10 anni la UE si è gradualmente trasformata, c'è un deficit di democrazia con i partiti più grandi che si spartiscono con i 4 top job, escludendo i paesi meno grandi, mentre l'idea originaria era più inclusiva, tutti dovevano contare qualcosa. Dice, in questo contesto definisce una vergogna il fatto che tanti paesi dei Balcani siano in lista d'attesa per entrare nella UE da 15 anni. Meloni gli fa i complimenti perché in ambito NATO la partecipazione ungherese è presente anche quando non siete d'accordo su alcuni punti. Alla fine dalla nostra premier arrivano in bocca al lupo per il semestre di presidenza, parole che a Berlino o a Parigi saranno meno sincere. Ecco, è sparito purtroppo dai radar e dalla discussione pubblica il discorso che mette in discussione l'esistenza stessa dell'Unione Europea e dell'euro. Ci sono stati anni importanti in cui tanti personaggi sono riusciti a concentrare il dibattito intorno alla necessità di disarticolare, di distruggere questo equilibrio europeo che è nemico della democrazia, è nemico della sovranità popolare, che non fa gli interessi della gente. L'Unione Europea, l'Europarlamento, sono tutte, diciamo, delle istituzioni che servono una idea fondamentalmente elitaria, nemica dell'interesse diffuso e generale. Purtroppo però evidentemente negli ultimi anni le forze che si erano battute con maggiore sapienza per cercare di liberare i paesi dalla gabbia di questo sistema che va colpito al cuore, che non può essere riformato, e con la voce di questi partiti è diventata purtroppo sempre più debole, anche in virtù di tradimenti ripetuti dalla Lega al Movimento 5 Stelle in Italia, per finire al partito di Marine Le Pen, che rischia di vincere in Francia, però rischia di vincere dopo aver normalizzato largamente un programma elettorale che ha eliminato le parti, diciamo, più rivoluzionarie dal programma. Andiamo per l'appunto a vedere cosa succede in Francia. Leggiamo la Repubblica dei Transumani. Dice, la rivincita della sinistra, la coalizione progressista si aggiudica tutti e 6 i capoluoghi di regione. Schlein dice, un voto storico, le città hanno bocciato la destra, il risultato premia le donne candidate. Affluenza in forte calo, si ferma al 47,7%. La Russia dice, ora cambiamo la legge elettorale, via al doppio turno. Ecco, andiamo a vedere qual è il dibattito in Francia. Ecco, come sapete, ieri la corrispondente dalla Francia, Anaïs Ginori, ci ha raccontato che i francesi stanno subendo le conseguenze della ascesa di questi partiti di estrema destra. Noi ci siamo molto immedesimati nel dolore di questi francesi alle prese con la demoansia, che è, diciamo, la fase più grave, più acuta delle precedenti ansie, le eco-ansie, il fascismo ansia, insomma ce ne sono tante. Adesso c'è la demoansia perché hanno notato un consumo eccezionale di ansiolitici proprio in conseguenza della vittoria al primo turno del Rassemblement National. Io invito tutti questi francesi vittime di questa ansia politica a tranquillizzarsi, perché il programma di Marine Le Pen sembra scritto da Enrico Letta, per cui state tranquilli. Ecco. dalla Russia all'economia, Le Pen si scopre moderata, dice i media sostengono che Marine è stata melonizzata. Siamo pronti, dice Jordan Bardella nella conferenza stampa per presentare il suo governo in caso di vittoria alle elezioni legislative di luglio. Il riferimento al motto usato da Meloni per conquistare il potere è esplicito. L'ennesimo segnale che il presidente del Rassemblement National si è melonizzato, come dicono i media transalpini, coniando un neologismo sinonimo di pragmatismo che sconfina nel trasformismo. Ecco, vedete, insomma, neologismo, pragmatismo, sembrano scioglilingue, insomma, invece è un ragionamento politicamente sensato di Ginori. Accantonare promesse elettorali per provare a essere credibili, limitare la demagogia per confrontarsi con la realtà, in particolare sul tema della tenuta dell'economia, l'equilibrio europeo e internazionale, senza rinnegare i valori più reazionari. Adesso leggiamo qual è il nuovo programma dei lepeniani che provocano la demoansia nella parte più progressista e, come dire, politicamente corretta della Francia. Quindi la Russia, secondo Le Pen, è una minaccia multidimensionale per la Francia e l'Europa. Bardella sarà attento alle ingerenze straniere, manterranno i francesi di Le Pen gli impegni internazionali, continueranno ad aiutare l'Ucraina, ma non invieranno truppe, dice il candidato premier. Esclude il riconoscimento dello Stato palestinese perché in questo momento sarebbe un riconoscimento del terrorismo. Ecco, di fatto è il programma politico di un delinquente, cioè non è né di un rivoluzionario, né di uno che vuole cambiare il corso delle cose, né di uno che vuole mettere in discussione gli equilibri. Per cui, cari francesi che siete in preda all'ecoansia, un programma delinquenziale così, no? Con il sostegno ad Israele per consumare un genocidio, con il continuo sostegno alle forze naziste ucraine, con l'idea di non mettere in discussione l'euro e il neoliberismo che domina in economia, è il programma di una forza di delinquenti, in perfetta linea continuità con i delinquenti che ancora oggi governano in Europa. Per cui state tranquilli, posate il tavor, dormite tranquilli, non c'è bisogno di sonniferi, arriverà al potere, si alterneranno un vecchio delinquente come Macron con un possibile nuovo delinquente come Bardella, ma entrambi servi di questa architettura che nessuno intende mettere in discussione. Per cui state tranquilli, dormite sereni, ecco. La questione è aperta sull'economia, dice, con lo spread dei mercati finanziari che sono già in tensione. In questo Salonoche con il nuovo alleato di Eric Ciotti, che evidentemente cos'era? Forse è cresciuto all'epoca di Amery, che c'erano Ciotti Amery che negli anni 80 facevano furore. Seduto accanto a Marine Le Pen, nel mirino c'è Macron, accusato di lasciare un paese in bancarotta con 600 miliardi di debito da quando è all'Elysée. Cioè, vedete, questi di Marine Le Pen utilizzano una retorica grillina, i debiti, come se uno Stato davvero potesse indebitarsi. Cioè, utilizzano delle categorie che sono quelle volute dal potere usuraio che ci governa, quella del debito, dei conti in ordine, dello spread, dei mercati che ci guardano. Cioè, sono un'altra banda di delinquenti, quali rivoluzionari. Sull'immigrazione, una delle prime tre priorità urgenti insieme al potere d'acquisto e sicurezza è quello di abolire lo ius soli. Alla fine questi che fanno? Fanno un po' quello che i partiti di estrema destra, diciamo, i fascisti ad ogni latitudine fanno quasi sempre, cioè arrivano lì sensibilizzando la parte, come dire, più manipolabile della pubblica opinione intorno a questioni molto suggestive, ma servono i padroni e bastonano, diciamo, gli elementi finali della gerarchia sociale, cioè faranno in modo che i disoccupati francesi se la prendano con gli immigrati, metteranno gli uni contro gli altri per servire gli interessi dello Stato profondo e dei poteri finanziari ed economici. Questo faranno, poi quello che fanno sempre quando arrivano al potere queste forze come vogliamo chiamarle, un po' sgangherate, no? che acquistano consensi facili attraverso una retorica molto emotiva che fa presa, che parla alla pancia della gente e fa presa sugli istinti più bassi delle persone, quindi faranno questo. Bardella annuncia che allontanerà da posizioni strategiche dello Stato cittadini con doppia nazionalità. Vabbè, sulla scuola promette una gang bang, un big bang, no? Pensavo che prometteva una cosa, come dire, più allegra, con il divieto di telefonini in classe. Vabbè, questa è l'unica cosa giusta che ha detto. Il ritorno al voi, agli insegnanti, è all'uniforme. Si capisce già che in caso di vittoria si tenterà di compensare la rinuncia ad alcune promesse irrealizzabili per insistere su alcune misure simboliche nel solco di una ideologia reazionaria. Insomma, farà un po' di casino su questioni che non interessano i padroni, servendoli però sulle questioni dove invece dovranno rigare dritto, vale a dire economia, guerra, difesa di questo equilibrio sovranazionale, sottomissione nei confronti dei padroni anglo-americani. Su quello non cambierà assolutamente nulla, neanche con l'arrivo di questo azzimato Bardella al potere, ecco, questo con buona pace della demoansia dei francesi più colti. Ecco, quale giornalista poteva prendere sul serio, no? La follia della demoansia, no? Solo lui. Altri avranno fatto finta, avranno steso un velo pietoso rispetto a questa notizia ridicola, invece lui no. Insomma, lui che si dondola sulla maca, invece la prende sul serio e verga, diciamo, un pensoso editoriale. Eccolo qui. La democrazia ha la pelle dura, ci dice Effetto Serra su Repubblica. Dice: ha letto il pezzo di Gino Ri sulla demoansia dei parigini e l'ha presa sul serio, ecco, poveraccio, insomma, evidentemente a furia di dondolarsi, insomma, ha perso i punti di riferimento. Nel senso che lo smarrimento e la paura dei francesi di fronte all'ipotesi che i lepenisti possano vincere le elezioni imminenti la comprende il grande Effetto Serra. Dice: per solidarietà noi italiani dovremmo mandare delegazioni di demonziosi a rincuorare i francesi. Siamo più esperti di loro. Il lepenismo da noi è al governo da quasi 2 anni. La demoansia è una sindrome cronica. Ma perché? Quale sarebbe, diciamo, l'elemento di rottura rispetto alla prassi democratica nel nostro paese? Sarebbe il governo Meloni? Un governo praticamente eterodiretto dai centri di potere militare della NATO sul piano della politica estera e completamente succube della teoria neoliberista sul piano economico? Cioè, quale sarebbe il rigurgito nazionalista nel nome dell'interesse nazionale che mette in discussione la democrazia che pregge ai ricchi e privilegiati come Michele Serra? Quale sarebbe? Sarebbe il governo Meloni. Certo che avete proprio una bella faccia tosta. La demoansia, dice, è una sindrome cronica. Se siamo sopravvissuti è perché ci si abitua a tutto, perché abbiamo una voglia di tenere duro, perché gli aspetti farseschi arrivano sempre ad alleviare l'angoscia. E infine perché la democrazia, nonostante tutti e tutti, prova a funzionare anche quando al governo ci sono quelli che ne hanno sempre parlato male. Sovvertirla, manipolarla, inventirla nella natura aperta e cristallizzarla in un regime non è così semplice. Perfino l'esperienza brutale di un ministro degli interni ben più affine a un ultradicato che un civil servant ha fatto danni limitati nel tempo. Dice: ogni ferita in democrazia è rimarginabile, si sanguina, si provano dolore e spavento, ma prima o poi ci si rimette in piedi. Il fresco voto delle europee, quello freschissimo delle città, suggerisce di non perdere mai le speranze. Se un terzo dei francesi vota Le Pen, 2/3 votano democratico, e così in tutta Europa. Contatevi demonziosi e vi accorgerete che il vostro numero è debordante, forse invincibile. Ecco, certo che tu hai una faccia tosta, proprio Michele Serra come boh. Cioè, tu non ti rendi conto che il pericolo per la democrazia, la rappresentazione stessa di tutto ciò che riguarda la violenza di scelte senza legittimazione democratica, sono appannaggio di persone come te e del tuo editore. Se ci sono figure che mettono in discussione, in pericolo, la democrazia sostanziale, che servono centri di potere oligarchici sovranazionali contro l'interesse dei popoli, per colpire le legittime istanze di progresso sociale del ceto medio, proletarizzato, dei giovani, di quelli che ancora non hanno maturato un senso compiuto delle istituzioni e dei loro diritti sovrani, ecco, questi mondi sono quelli proprio che tu rappresenti, perché John Elkann, per esempio, è molto più pericoloso per la democrazia che Giorgia Meloni o Matteo Salvini, gli uomini di Davos o l'oligarchia europea che tu servi in maniera così acritica e bovina, rappresentano in maniera anche fisica, diciamo, un pericolo per una democrazia decidente. Ma siccome tu lì, a furia di mangiare caviale, a dondolarti sulla maca, evidentemente hai perso la capacità critica, sei convinto invece che il pericolo venga da personaggi da spettacolo come Meloni e Le Pen, che hanno giurato obbedienza ai padroni prima ancora di arrivare nelle stanze del potere. Va bene, Michele, scendi da sta maca che, insomma, secondo me non ti fa bene. Chiudiamo con il Fatto Quotidiano, eccolo qui, destre KO nei ballottaggi, dice: la Russa vuole smontarli, PD e Movimento 5 Stelle tengono Bari e Firenze, strappano Perugia e Potenza. Legge alla siciliana, il presidente del Senato dice niente secondo turno, se prendi il 40 al primo. Ecco, insomma, questa idea del doppio turno non piace neanche a me. C'è un posto normale, un posto dove si vota. Insomma, si vota al primo turno, magari con una legge proporzionale che consenta la migliore rappresentanza. Però insomma, questa mania del maggioritario e della politica decidente ha creato solo danni, allontanamento del corpo elettorale rispetto alle classi dirigenti. Meloni corteggia Orban, ci dice Giacomo Salvini, ma lui la gela. No, Ursula. La racconta il Fatto Quotidiano in maniera più compiuta questa visita di Orban in Italia, come anche il Corriere della Sera tendeva a occultare, diciamo, gli elementi che non erano funzionali al racconto precostituito che si erano dati. La visita in teoria sarebbe di routine perché il premier ungherese Orban dal 1 luglio assumerà la presidenza del Consiglio europeo, dice, quindi sta girando le principali cancellerie europee, ma che non sia solo così lo fa capire subito Orban prendendo la parola nella sala dei galeoni di Palazzo Chigi dopo un bilaterale che si prolunga per un'ora con Meloni. In primis dice che il suo partito Fidesz non entrerà a far parte dei conservatori e riformisti a causa dell'adesione la scorsa settimana dei romeni di Alleanza per l'Unione dei Romeni, che sono nazionalisti e fanno politica anti-ungheresi, ma soprattutto il premier gela Meloni criticando la scelta dei top jobs che dovrebbe arrivare tra giovedì e venerdì al Consiglio europeo, che si spartiranno popolari, liberali e socialisti. Allora, vogliamo dirci la verità, l'Unione Europea fa schifo, la Commissione Europea fa schifo, questa costruzione basata sul nulla andrebbe semplicemente smontata, non può essere riformata. E anche Orban, che è un uomo brillante rispetto ai burattini che ha intorno, forse dovrebbe rimettere al centro del dibattito politico europeo, adesso, proprio da presidente di turno, il tema più importante, che è quello della demolizione controllata di questa sovrastruttura comunitaria che non serve a nessuno e che ha fatto soltanto danni. Orban va dritto al punto sulle trattative per i prossimi vertici europei, chiude esplicitamente l'ingresso del suo partito nei conservatori di Meloni, dice non abbiamo parlato di questioni di partito, abbiamo chiuso tutto lunedì scorso a Bruxelles, non possiamo fare parte di una famiglia politica di cui fanno parte un partito romeno che è anti-ungherese, vabbè, questo l'hanno già detto. Mentre parla la premier sorride, ma in difficoltà, probabilmente non si aspettava una introduzione simile. Dice l'altro tema su cui Orban avverte Meloni riguarda le trattative per i vertici della UE. Il primo ministro spiega che prima del 2014 la Commissione europea era neutrale, un guardiano dei trattati, ma da allora la situazione è peggiorata. Adesso tre partiti si dividono i top jobs europei, non coinvolgono gli altri. Questa non può essere la collaborazione per cui l'UE è nata. Il progetto originario era quello di coinvolgere tutti, grandi e piccoli. La Premier stavolta annuisce, la Premier Meloni. Dice Orban, dice quello che lei pensa, ma non può esternare pubblicamente, visto il ruolo dell'Italia rispetto all'Ungheria. Anche perché la Premier alla fine appoggerà von der Leyen per ottenere un commissario di peso. Anche qui, tutti quelli che hanno votato Giorgio Meloni, in tanti, potevano votare PD alle europee, non sarebbe cambiato nulla. Vi rendete conto che Giorgia Meloni alla fine voterà per la riconferma di Ursula von der Leyen? Tutti quelli che hanno votato magari personaggi candidati in Fratelli d'Italia che parlavano in difesa delle vittime del vaccino, penso a Berlato, quei voti alla fine serviranno per rimandare a capo della Commissione europea Ursula von der Leyen, che insieme a Burla ha organizzato questa tragedia. Però insomma, noi più che provare a mettere in guardia il popolo affinché non venga raggirato attraverso queste operazioni non possiamo farlo. Se poi la gente vuole continuare ad affidarsi, diciamo, a personaggi visibili solo perché visibili, al di là di quello che fanno, delle decisioni che prendono, insomma, questo è un problema vero. La reazione di Orban è proprio quello che la Premier si aspetta, farà un accordo per la prossima commissione, l'assalto dei partiti sovranisti, di cui fa parte anche Matteo Salvini, che da destra inizieranno a denunciare l'inciucio con von der Leyen. Dice pure la strategia di Meloni si basa anche su questo, dicono a Palazzo Chigi, lasciare che Orban resti fuori formando un gruppo sovranista a sé insieme agli estremisti di Identità e Democrazia per poi votare insieme al Parlamento europeo. Anche ieri il PPE si è riunito a Bruxelles, ha accelerato per chiudere le nomine al Consiglio europeo. Von der Leyen, presidente della Commissione, il socialista Costa al Consiglio, il liberale Callas come PESC, come ha confermato ieri Manfred Weber. Tra Meloni e Orban ieri c'è stato un avvicinamento anche sul tema della guerra in Ucraina. La premier italiana ha ammesso che le posizioni non sono conciliate, ma si è rallegrata anche per la condanna di Budapest dell'invasione di Mosca. Nel frattempo Alessandro Orsini che devo dire, scrive sempre cose molto interessanti, molto intelligenti. Probabilmente si sta preparando insieme a Di Battista per un ritorno in grande stile alle prossime elezioni politiche. Cioè, stanno già lavorando fin da adesso per ripulire l'immagine di Di Battista e presentarlo poi alle prossime politiche come il nuovo personaggio che andrà a mettere insieme il dissenso sistemico contro le politiche guerrafondaie della UE, degli Stati Uniti d'America, sperando che la gente si sia dimenticato che Di Battista insieme a Di Maio ha rappresentato, diciamo, la parte peggiore della politica italiana, protagonista della più grande opera di manipolazione di massa, vale a dire il Movimento 5 Stelle, nato e cresciuto sull'onda della protesta sistemica, partito che poi si è inginocchiato di fronte al potere. Di Battista ha cercato e sta cercando ancora di ripulirsi l'immagine per presentarsi come eroe della rivoluzione, ma ci penseremo noi in tutti questi anni a ricordare chi è per davvero Di Battista e cosa ha fatto e da dove viene. Strategie, dice, le tre ragioni per cui Putin è molto sicuro del suo piano di pace. Dice, la proposta di pace di Putin è stato accolto da un'ondata di sdegno. Dice, Putin chiede che gli ucraini si ritirino da 4 oblast annessi alla Russia e rinuncino alla NATO. Putin chiede tanto perché, dice, Putin è consapevole di essere in una posizione di forza, l'esercito ucraino sta crollando un po' alla volta, mentre lo Stato ucraino, la macchina che sorregge lo sforzo bellico, diventa sempre più debole, dipendente dagli aiuti esteri che Zelensky non può dare più per scontato. Si prenda per esempio il governo Meloni, a cui Stoltenberg ha chiesto 3,5 miliardi di euro all'anno. Crosetto ha risposto che l'Italia è troppo povera per una somma del genere. L'Italia, ha spiegato Crosetto, non può sostenere le spese esorbitanti della guerra. Molti altri paesi dell'Unione Europea sono nella stessa condizione dell'Italia, tant'è vero che devono ricorrere ai soldi dei russi. Trump ha appena definito Zelensky un piazzista, ha detto che non intende più finanziarlo così copiosamente. Quanto al fronte, gli ucraini non hanno mai vinto una sola battaglia dall'inizio della guerra, non c'è mai stata una Bakhmut, una Mariupol, una Avdiivka in favore degli ucraini. Quando i due nemici si scontrano frontalmente, gli ucraini perdono sistematicamente. Putin, dice Orsini, possiede 3 informazioni fondamentali che aiutano a capire la sua proposta di pace. La prima è che l'esercito ucraino è molto più debole oggi rispetto al 24 febbraio del 2022, tra 2 anni sarà più debole di oggi. Putin sa che gli ucraini non vogliono più combattere. Come ha riferito ad Orsini un rifugiato ucraino in Italia, gli ucraini che volevano combattere sono tutti morti o feriti, quelli che sono rimasti non vogliono combattere. La seconda informazione è che l'esercito russo è più forte rispetto a 2 anni fa, tra 2 anni lo sarà ancora di più. Putin produce sempre più soldati e armamenti, ha appena inaugurato una bomba potentissima, FAB 3000, costruita appositamente per questa guerra. La terza informazione è che gli stati interessati alla sconfitta della NATO sono numerosi e potenti. La Cina, che la NATO ritrae come il suo peggior nemico collettivo, non può permettersi una sconfitta della Russia in Ucraina. La vittoria della NATO danneggerebbe gli interessi geopolitici di Xi Jinping. Per la Cina la guerra in Ucraina rappresenta il primo tempo della guerra per Taiwan. Se la NATO avanza in Ucraina, avanza anche nel Mar Cinese meridionale. Queste 3 informazioni conducono Putin alla seguente conclusione: posso prendere molti altri territori, nonostante abbia già devastato l'Ucraina in lungo e in largo. Putin è ancora nella prima fase della guerra, quella dell'indebolimento delle difese ucraine. Putin si aspetta di raccogliere i risultati della sua strategia incrementale nel futuro. Se la Russia ha vinto tutte le battaglie, quando l'esercito ucraino era nel pieno delle sue forze, quale potrà mai essere l'esito delle battaglie future? Le classi dirigenti vitali vivono di domande assennate, quelle Moretti di risposte sbagliate. Ecco, Arsini anche oggi, insomma, ha pubblicato un'ottima riflessione che siamo contenti di presentare al nostro pubblico. Va bene, cari amici, grazie per aver seguito anche oggi il nostro controcanto. Vi invito ad aiutare Visione TV. Se apprezzate i nostri sforzi, aiutateci con bonifico PayPal ai numeri che la regia mandò in sovraimpressione. Acquistate sul nostro sito visioneeditore.it l'ultimo numero del nostro mensile Torna allo spettro della guerra. Un saluto a tutti voi, ci vediamo stasera alle 18:30 per il talk dietro il sipario.